Ehi là, benvenuto o benvenuta. Non so bene da dove arrivi, però sono contento di aver colto la tua curiosità. Io sono Hernanni e sono qui per raccontarti una storia che, beh, ha di poco dell'incredibile. Qualche giorno fa stavo rassettando casa, pulendo e mettendo in ordine, come faccio spesso, quando noto una cosa abbastanza strana proprio al momento di passare la polvere sulla libreria. Comincio a contare i libri e 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13? No, no, non è possibile. Magari ho contato male, mi sono detto, e non era così. Effettivamente c'era un libro in più? Non ricordavo di averne preso in prestito e di certo non ne avevo comprato uno nuovo. Allora, come diavolo. E quindi afferro il libro e lo sfilo dallo scaffale. E, beh, ha una copertina in quello che pare essere cuoio, completamente anonima, niente autore, niente titolo. Boh. Magari qualcosa è scritto sul retro di copertina, ma anche lì nulla. Sembra semplicemente una specie di diario totalmente anonimo. Un giorno era lì, sullo scaffale, in mezzo agli altri libri. E niente, a distanza di una settimana e mezza è ancora lì, o meglio, qui, nelle mie mani. È un po' come quei gatti che entrano una volta solo per curiosità e poi, dopo un anno, sono ancora lì, stesi sulle tue gambe, mentre guardi Netflix. E tu mi dirai, sì, però. Se non vuoi quel libro in casa, semplicemente lo puoi buttare. Oppure, già che ci sei, dagli fuoco, visto che probabilmente è maledetto. È vero, è verissimo. Però questo libro è come quel gatto. Compare a caso, pare innocuo e pian piano semplicemente ti abitui alla sua presenza giorno per giorno. E quindi un gatto lo coccoli, un libro lo leggi, giusto? Mi sono detto. E allora ho cominciato a leggerlo. Tra le sue righe ho trovato storie incredibili riguardo piccoli Yordle coraggiosi e grandi guerre per il controllo delle terre di Ionia. Ho letto di creature che vengono da altri mondi. Dentro questo libro ci sono racconti dalle fredde terre del Freljord e dal rovente deserto di Shurima. Dentro questo libro ci sono leggende da Runeterra. E sì, l'ho letto tutto. O perlomeno ho letto quello che c'era da leggere. In che senso mi chiedi? Beh, ecco, vedi, c'è una cosa strana in questo libro. E che novità, mi dirai. Ma questa è davvero strana. Le ultime pagine sono completamente bianche, non c'è scritto nulla. È come se chi l'ha scritto avesse smesso di farlo di punto in bianco. Quindi, sì, insomma, tutto questo è perché penso che queste storie meritino di essere raccontate anche ad altri. La storia da cui voglio cominciare è quella di una ragazza nata e cresciuta per le strade lugubri e soffocanti di Zaun, dove la poca luce che arriva viene filtrata dai vapori che fuoriescono da grovigli di condotti corrosi. Jinx odiava i sottogonna. Odiava anche i corsetti, ma gongolava all'idea di cosa avrebbe messo in tutto quello spazio vuoto sotto il vestito rubato. Le sue lunghe trecce blu erano nascoste sotto una ridicola cuffia di piume, considerata l'ultima moda a Piltover. Jinx camminava con disinvoltura tra gli ospiti del matrimonio, con un bel sorriso e cercando di non urlare addosso agli sguardi vacui che la circondavano. Fece fatica a non afferrare i partecipanti, per scuoterli e cercare di svegliarli. Jinx era qui per far esplodere roba all'osservatorio della villa del conte Sandvik, ma quando aveva visto che c'era un matrimonio in corso, beh, l'occasione di seminare il panico era troppo ghiotta per essere ignorata. Il conte non aveva badato a spese per trasformare la festa di sua figlia in un grande spettacolo. C'era tutta la crema della società di Piltover, i capi dei clan più importanti, gli artigiani Hextech più quotati, persino il grasso Nicodemus aveva recuperato un invito. Il guardiano prefetto sembrava un po' imbottito con la sua uniforme, con il petto in fuori e gli occhietti fissi sul lussurioso buffet. La musica di una piccola orchestra suonava per gli ospiti, con ritmi così lenti e pomposi da far venire a Jinx voglia di sbadigliare. Preferiva la musica di Zaun, quella che ti fa battere i piedi e che ti fa girare finché non stai male. Delle ex luci con degli zoòtropi rotanti e lenti angolate proiettavano danzatori spettrali sul pavimento, che facevano piroette per la delizia dei bambini. Bambini che non avevano mai vissuto un momento di fame, dolore o perdita. I mimi e i prestigiatori si muovevano tra il pubblico, allietando gli ospiti con l'agilità delle loro dita sulle carte. Jinx aveva visto di meglio, i furfanti dei mercati di confine, pff, avrebbero bagnato il naso a tutti questi artisti. Dei dipinti di molti parrucconi di Piltover erano appesi ai muri, con pannelli di quercia intarsiati con motivi geometrici di rame. Gli uomini e le donne dei ritratti sembravano guardare la folla con sdegno altezzoso. Jinx faceva la linguaccia a tutti quando li vedeva passare, ridacchiando per la loro indignazione. Le finestre di vetro colorato disegnavano degli arcobaleni sul pavimento a mosaico. Jinx saltellava allegramente, evitando i quadrati chiari, andando verso un banchetto che avrebbe potuto sfamare 100 famiglie zaunite per un mese. Un elegante cameriere le passò accanto, con un vassoio d'argento pieno di flûte con un liquido dorato e frizzante. Ne prese uno per mano, allontanandosi con una piroetta e una risata. La schiuma macchiò gli abiti e i vestiti degli ospiti, con somma gioia di Jinx. «Alla salute!» disse, bevendo quello che era rimasto nei bicchieri. Si piegò in modo strano e piazzò i bicchieri sul pavimento a mosaico, proprio sul percorso dei ballerini, e intonò con i rutti le prime battute di «Vi è una stupida testona!» una canzone che aveva inventato sul momento. Le donne dell'alta società si girarono per guardare male Jinx per tanta maleducazione e lei si coprì la bocca, come per fingere imbarazzo. «Mi dispiace, l'ho fatto per sbaglio apposta!» Poi raggiunse saltellando il piatto di un altro cameriere per prendersi qualcuno di quegli strani cosi a forma di pesce. Li lanciò in aria e riuscì a prenderne almeno uno al volo con la bocca. Alcuni caddero nella sua ampia scollatura. Ma lei non si perse d'animo e li ripescò con la gioia di uno straccione che ha appena trovato un gioiello nella melma. «Pensavate di sfuggirmi, pesciolini?» disse, sgridando col dito ogni boccone. «Beh, vi sbagliavate!» Jinx si riempì la bocca di cibo e si diede una sistemata al vestito. Non era abituata ad avere così tanto addosso e ridacchiava l'idea di quello che nascondeva sotto. Le si rizzarono i peli sul collo e notò un uomo che la fissava dall'angolo della stanza. Era un bell'uomo, un po' impettito, con dei vestiti formali, ma era così chiaro che fosse un guardiano che, tanto valeva mettergli un cartello intorno al collo. Si girò e si fece strada tra gli ospiti nella stanza. Raggiunse il buffet e si lasciò sfuggire un sospiro di sorpresa alla vista della torta nuziale, un capolavoro di fondant rosa, panna montata e decorazioni di caramello. Una replica della torre della tecnomaturgia, fatta di pan di Spagna, marmellata e pasta di zucchero. Jinx prese un mestolo dalla boccia del punch e scavò una caverna nel pan di Spagna. Ne fece cadere un po' sul pavimento, pulì il mestolo con la lingua e lo rilanciò sul tavolo. Si accorse che alcuni ospiti la stavano fissando e in tutta risposta mostrò loro i denti, sfoggiando il suo migliore sorriso maniacale. Forse pensavano che fosse pazza. Forse avevano ragione. A Jinx non importava. Chi se ne? Infilò una mano nella scollatura e tirò fuori quattro bombe. Ne infilò tre nel buco che aveva appena scavato nella torta e lasciò l'altra nel punch. Continuò a camminare accanto al buffet, estraendo altre due bombe e piazzandole in varie portate. Una finì in una zuppiera, l'altra andò a sostituire la mela in bocca a un succulento maialino da latte. Senza l'imbottitura aggiuntiva, il vestito iniziava a starle un po' troppo largo, quindi abbassò la cerniera laterale per toglierlo. Nel farlo, vide il bell'uomo che aveva identificato come guardiano poco prima, che si faceva strada tra gli ospiti per raggiungerla. «Era ora!» disse, vedendo altri quattro guardiani imbellettati, tre uomini e una donna, convergere verso di lei. «Oh, hai portato anche degli amici!» Jinx si mise una mano dietro la schiena e sciolse il nodo che fissava il sottogonna alla sua vita sottile. La parte inferiore del vestito cadde a terra insieme al corsetto, con somma sorpresa degli uomini e delle donne intorno a lei. Rivelando le sue calze rosa, gli short con cinture proiettili e il top, Jinx si strappò la cuffia e liberò la sua chioma. Si chinò e tirò fuori il fishbones, che aveva nascosto sotto il vestito, appoggiando l'arma sulla spalla. «Ciao, gente!» urlò, balzando sul buffet ed estraendo Zapper dalla fodera della giarrettiera. «Spero che abbiate fame!» Jinx fece una piroetta su di sé e sparò una scarica di energia in fondo al tavolo, verso la bomba nella bocca del maiale. «Perché questo buffet è buono da morire!» La bomba esplose, inondando gli ospiti nelle vicinanze di carne dilaniata e grasso. Seguì una reazione a catena di detonazioni. La zuppiera saltò in aria, innaffiando gli ospiti con della zuppa di manzo bollente. Subito dopo saltò il punch e poi venne il climax delle detonazioni, la torta nuziale. Le tre bombe al suo interno esplosero all'unisono, lanciando l'elaborato dolciume verso il cielo, come un razzo. Era quasi arrivato al soffitto di vetro colorato, ma poi cadde rovinosamente a terra. Gli ospiti si fecero da parte mentre la gigantesca torta esplodeva all'impatto, scagliando frammenti di fondant in ogni direzione. Gli ospiti, in preda al panico, fuggivano dalle esplosioni, scivolando sulle macchie di crema e punch. «Davvero, gente?» disse Jinx, togliendosi una ciocca di capelli blu dalla faccia. «Urlare non serve a niente!» Saltò giù dal tavolo del buffet, ormai devastato, e sparò con Fishbones un razzo, mandando in frantumi la finestra più vicina. Le sfrecciarono accanto i dardi di ferro delle balestre, conficcandosi sui muri, ma Jinx balzò fuori dalla finestra rotta con una risata, atterrando nel giardino. Si alzò con una capriola e si fermò all'istante. Aveva pianificato una via di fuga, ma vedendo l'ingresso di Villa Sandvik aveva notato uno scintillante cavalcanello che, beh, sembrava troppo divertente da rubare. Beh, lo devo provare! Si mise Fishbones sulla spalla e prese a gomitate un gruppo di soldati di Sandvik, saltando sulla sella di cuoio del cavalcanello. Allora, come si mette in moto? Disse, fissando la miriade di manopole d'avorio, le leve d'ottone e i pulsanti tempestati di gemme sul pannello di controllo. Facciamo qualche prova. Jinx tirò la leva più vicina e premette il pulsante più grosso e rosso che vedeva. La macchina iniziò a borbottare sotto di lei, mettendosi in moto con rumori e sibili in un crescendo di potenza. Una luce blu partì dai bordi del disco, mentre le porte della villa si aprirono all'istante. Delle voci austere le urlavano di fermarsi, come se fosse possibile. I blocchi stabilizzanti si ritrassero nella scocca scintillante e Jinx partì, maniacalmente felice, con il cavalcanello che si lasciava alle spalle la villa come un super razzo della morte. Ci vediamo! Urlò alle sue spalle. Bella festa! Molti vedono in Jinx solo una pazza con un arsenale di armi pericolosissime, ma alcuni la ricordano come una giovane zaunita relativamente innocente, un'inventrice con grandi idee che non è mai riuscita a integrarsi. Nessuno sa con certezza cosa abbia trasformato quella dolce bambina in una mina vagante, famigerata per i suoi atti di distruzione sconsiderati. Quando Jinx ha fatto il suo esplosivo ingresso a Piltover, il suo talento unico per l'anarchia è diventato leggendario. Jinx si è distinta per i suoi scherzi anonimi ai cittadini di Piltover, soprattutto a quelli legati ai più ricchi clan di mercanti. Le burle andavano dal moderato fastidio al pericolo criminale. Un giorno bloccò le strade del Giorno del Progresso con una carica di animali esotici liberati dallo zoo del Conte May. Il commercio della città si fermò per settimane quando fece saltare i famosi ponti della città con le sue simpatiche cariche. Una volta riuscì persino a spostare tutti i cartelli stradali della città, ricollocandoli nei luoghi più bizzarri e inaspettati. Anche se i bersagli degli scherzi sembravano casuali e spinti solo dall'amore per il caos, le sue azioni riuscivano sempre a portare la frenesia ordinata della città a un arresto inevitabile. Naturalmente, i guardiani attribuivano parte dei suoi crimini alle gang Kempunk della città inferiore. Il fatto che altri si prendessero il merito delle sue bravate non andava bene a Jinx, che quindi fece in modo di farsi vedere in tutte le sue future scene del crimine. Iniziò a girare voce di una misteriosa ragazza zaunita dai capelli blu, armata di esplosivi Chemtech, un lanciarazzi con la bocca da squalo e una mitragliatrice. Le autorità liquidarono le segnalazioni come assurdità. Del resto, come poteva una furfantella di strada ottenere armi così letali? Le scorribande di Jinx sembravano infinite e i tentativi dei guardiani di accapparla fallivano a ogni occasione. Iniziò a firmare le sue opere distruttive con graffiti coloratissimi, spesso con messaggi provocatori contro la nuova alleata dello sceriffo nella lotta al crimine, l'agente V. Jinx diventava sempre più famosa e divideva l'opinione pubblica di Zaun. Alcuni la vedevano come un'eroina contro l'arroganza degli abitanti di Piltover, altri come una pericolosa squilibrata che avrebbe esacerbato le tensioni tra le due città. Dopo mesi di bravate, sempre più spettacolari, Jinx svelò il suo più grande piano. Usando il suo amato rosa elettrico, Jinx imbrattò le mura dei forzieri dell'Eclisse, una delle tesorerie più sicure di Piltover, disegnando una caricatura impietosa dell'agente V e comunicando la sua intenzione di rapinare la struttura. Un bizzarro senso di attesa avvolse Piltover e Zaun nelle settimane che avrebbero portato all'annunciato crimine di Jinx. Molti pensavano che Jinx non avrebbe avuto il fegato di mostrarsi e rischiare questa cattura quasi certa. Quando venne il giorno, V, lo sceriffo Caitlin e i guardiani avevano preparato una trappola per Jinx fuori dalla tesoreria. Ma Jinx si era già introdotta grazie a un forziere gigante che era stato consegnato giorni prima. Quando V sentì il pandemonio provenire dall'interno della struttura, capì che i guardiani erano stati un'altra volta beffati. Fece irruzione nella tesoreria e gli scontri lasciarono un cumulo di macerie al posto dei forzieri dell'Eclisse. Nel mentre l'allegra piantagrane Jinx era sparita. Jinx continua a latitare ed è una perenne spina nel fianco di Piltover. Le Le sue gesta hanno ispirato degli imitatori tra i camp punk, ma anche alcune opere satiriche che ridicolizzano l'incompetenza dei guardiani. Grazie a Jinx sono nati anche dei simpatici nomignoli, poi diffusi in entrambe le città, anche se nessuno ha il coraggio di chiamare la gente V Fatina Rosa. L'obiettivo di Jinx e la sua ossessione per V rimangono un mistero, ma una cosa è certa: i suoi crimini diventano sempre più sfrontati e audaci. Ebbene sì, il primo racconto è proprio quello di Jinx. Io mi diverto un sacco a giocare con lei, è il mio main, e per quanto l'abbia sempre adorata come gameplay, ho sempre trascurato molto la sua lore e la sua storia, quindi ho pensato che magari anche altri hanno questo vizio, se così vogliono chiamarlo. Per cui, sai, giocare un champ senza conoscere la sua storia magari te lo rende un po' più difficile da capire in qualche modo. E comunque da qui ho deciso di tirare fuori tutte le storie di tutti i champ, pian piano, ovviamente, in modo che appunto anche altri abbiano la possibilità di approfondire la loro passione per i loro main, i loro champ preferiti, o beh, magari anche per i champ che odiano e trovare un motivo per invece cominciare ad adorarli. Spero comunque che questa breve compagnia ti sia stata gradita e se vorrai ci sentiremo alla prossima storia di Legends Unfold. Un saluto dal tuo amichevole Hernani di quartiere.